Non potevamo mancare 100 giorni all'inizio della stagione, 100 giorni a Green Bay contro Chicago Bears. Noi siamo il team Chicago Bears Italia, io sono Luca Chiavacci e questa sera vi presento, come sempre, i miei fedelissimi Cesare Menini da Bologna,
Bear down, ciao a tutti. E
Stefano Fagioli dalla ridente Svizzera.
piovosa, devo dire, è fredda. Buonasera a tutti, Bear down.
E un caloroso saluto ad Alex che questa sera non riesce a raggiungerci e ovviamente a tutti gli altri. Dicevo, 100 giorni, nel giorno dei 100 giorni che mancano all'apertura della stagione, che ricordo quest'anno è eccezionalmente fra Bears e Green Bay, anziché della vincitrice del Super Bowl, ossia i clamorosi New England e noiosissimi New England Patriots, che tra l'altro salutiamo. 100 giorni all'inizio della stagione. Ne abbiamo un disperato bisogno, la noia ormai regna sovrana nelle nostre domeniche, abbiamo bisogno di football, abbiamo bisogno di sferoide come se non ci fosse un domani. È iniziato la nostra off-season, il nostro workout off-season, le informazioni che arrivano dal camp sono molto ottimiste, Nagy si è detto soddisfatto, si è detto contento di ciò che ha visto in campo, soprattutto dalla parte dell'attacco, un Trubisky rilassatissimo, sembrerebbe davvero pronto il ragazzo a partire per l'anno della consacrazione, e dall'altra parte la conferma di Montgomery che continua a sorprendere, continua a dare un'immagine che certamente non è resa bene dal suo essere stato chiamato al terzo giro. Nagy però continua a sorprendere, è veramente un personaggio più unico che raro. In settimana una notizia che noi ci siamo sentiti fra noi perché ci siamo detti: ma l'avevate mai sentita sta cosa? Perché è una cosa, quel che ha fatto è a dir poco stranissimo. Ce lo racconta Cesare, che in settimana si è un attimino documentato sulle scelte un po' azzardate di Nagy.
Allora, Nagy ci ha sorpreso l'anno scorso con schemi inusuali. Uno di questi è stato il touchdown che abbiamo fatto contro i Rams ad opera di Bradley Sowell. Bradley Sowell, che da offensive tackle è passato a diventare tight end. Sowell fu scelto in quell'azione perché era uno dei più alti e più robusti. E a questo punto posso pensare che la scelta sia dettata dal fatto che possa essere un tight end di blocco, praticamente il sostituto di Sims che se n'è andato. Questa non è stata l'unica mossa in fatto di posizioni. Ce n'è stata un'altra che ha visto il running back Mitchell passare a diventare wide receiver. Queste cose mi portano a pensare una cosa: che l'offensive tackle, che il ruolo di offensive tackle di Sowell verrà ricoperto da Coward, che è un ragazzo che abbiamo già. Questo dovrebbe essere il terzo anno che abbiamo in squadra. Lo prenderemo come undrafted, un difensore, un defensive end. Ma appena arrivato a Chicago, videro in lui delle potenzialità come tackle nella linea offensiva. E adesso potrebbe dimostrare di essere un buon backup, per il veterano Messi. Il fatto che Mitchell sia stato spostato a wide receiver non mi porta a pensare come un wide receiver backup di secondo livello, cioè subito dopo i primi wide receiver. Mi fa pensare bene di Kerry White, il running back che abbiamo preso al draft da Florida. E magari vogliono investire su di lui anche nello special team. Adesso bisogna vedere come verrà collocato Mitchell negli schemi di Nagy, E chi vivrà vedrà, staremo a vedere, perché Nagy non è nuovo a queste sorprese che tra le altre cose, per la nostra rubrica del kicker, hanno visto gli allenamenti studiati da Tabor, che è il coach dello special team. In pratica ha fatto fare ai tre kicker che abbiamo, Pinero, Fry e Blewitt, dei calci con i pali ristretti. Solo Fry e Blewitt sono riusciti a realizzare il punto. Pinero l'ha sbagliato sulla destra abbondantemente. Però questo dà l'idea che vogliono arrivare ad avere un kicker che sappia lavorare sotto pressione, che sappia dare il massimo in tutte le situazioni e non ritrovarsi, come è successo l'anno scorso, in quella spiacevole situazione che ci ha visto tutti soccombere, purtroppo.
Esattamente, benissima, un'ottima analisi come sempre, Cesare. Vi volevo chiedere un parere, volevo chiedere a Stefano se secondo te il discorso di comunque adattare giocatori come può essere Sowell a tight end più che Coward a tackle può essere un indicatore del fatto che Nagy comunque punta, come l'anno scorso, punta moltissimo sul gruppo, quindi piuttosto che andare a prendere un undrafted così dico, prendo un buon giocatore del mio roster, che fa già parte del mio roster, e piuttosto che rinunciarci, perché magari ho qualcuno più forte, lo metto in un altro ruolo dove mi può far più comodo, può essere una riserva per Leno o Messi, che insomma cominciano un pochino anche a avere la loro età, soprattutto Messi.
Ma guarda, allora, intanto quello che abbiamo visto dall'anno scorso è che Nagy non ha problemi a mischiare le carte, e se si sa che l'anno scorso riusciva a prendere giocatori dalla difesa durante i meeting e li portava ad allenarsi con l'attacco per... appunto per sperimentare delle nuove play come la Santa Slade o altre che abbiamo visto, e quindi intanto partiamo dal fatto che sicuramente ci saranno dei trick, delle cose che non vengono rivelate finché non vengono usate, e poi sì, assolutamente, stavo leggendo che nella AFL, che è poi la lega dove Matt Nagy ha giocato come quarterback, c'è una regola per cui chi gioca tight end, cioè l'uomo di linea deve dichiararsi tight end, quindi per lui probabilmente non è, per Nagy intendo, non è una grande novità usare un uomo di linea in quel modo. E lo è più per noi che magari non siamo abituati e quindi vedere questa,
e speriamo nemmeno sì, i nostri avversari,
tutta questa creatività non è, venendo da molti anni
del conservatorismo più fondato, più irreversibile,
venendo da 2-3 anni di run punt e da 4 di abbiamo fatto un'ottima settimana di pratica e poi venivamo asfaltati sistematicamente da chiunque ci si presentasse davanti, è chiaramente una novità, quindi no, per cui sì, assolutamente, io credo che lui stia puntando molto sui giocatori che ha, anche perché non si è potuto gioco forza a fare un draft da protagonisti, e quindi se c'è modo di sfruttare meglio le risorse che si hanno già disponibili, questo è sicuramente un vantaggio. Tra l'altro va detto che anche al college, se non sbaglio, fino al college, se non sbaglio, ci sono dei giocatori che giocano sia attacco sia difesa, quindi non, poi è ovvio che per, magari per l'NFL uno si specializza, ma è una cosa che comunque certi giocatori sono abituati a fare e magari qualcuno lo fa anche meglio di altri.
Certamente questo è più facile se hai un coach come Nagy che ha anche la follia di provarci e di studiarla. Volevo tornare all'argomento iniziale, cioè 100 giorni che ci vederanno di fronte ai Packers come apertura di stagione. Ovviamente non sto neanche a sottolineare l'importanza di dover vincere una partita del genere, però in settimana si è parlato moltissimo di un giocatore che l'anno scorso al suo esordio al Lambeau Field contro i Packers alla prima azione ha preso e ha steso il quarterback avversario, che in quel caso non era Rodgers, credo fosse Kaiser. Stiamo parlando di Roquan Smith, che in settimana ha ricevuto diversi elogi perché il ragazzo un po' sottostimato secondo il mio umile e onesto parere l'anno scorso, un po' offuscato da Mac, un po' offuscato dalla grande prestazione della difesa in generale, un po' anche offuscato dalle grandi prestazioni comunque che hanno avuto i rookie come Leonard dei Colts. Quest'anno però secondo me Smith, e secondo anche diversi esponenti dei Bears e non, Smith potrebbe davvero fare un salto di qualità. Il discorso poi si integra in un argomento un pochino più complesso che riguarda tetti salariali, rinnovi contrattuali. Ce ne parla sempre Stefano, sempre l'argomento a te, tutto tuo il palco, Ste.
Allora, sì, grazie. Dunque, quello che hai detto è molto giusto. Smith è sicuramente stato uno dei giocatori fondamentali per la difesa, nonostante fosse il suo primo anno da rookie e le difficoltà che può aver incontrato soprattutto nelle prime giornate sono sicuramente dovute al fatto di aver fatto quella lockout per questioni contrattuali. Poi però, se andiamo a notare il rendimento durante l'anno, il suo rendimento è stato sicuramente in crescendo. Quindi questo vuol dire che per il futuro sicuramente Roquan Smith è uno dei candidati a essere leader della difesa. Tra l'altro su chicagobears.com è uscita un'intervista al coach Pagano in cui parla proprio della difesa, parla dei giocatori più rappresentativi della difesa, e per Smith coach Pagano ha avuto delle parole di grande elogio, ha parlato di grandissimo quoziente intellettivo per quello che riguarda il football, è grande prestanza fisica, e quindi è estremamente intelligente ed è molto 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 concentrato sia per quello che riguarda l'assorbimento della difesa, sia quella di come ha fatto l'anno scorso per Big Fangio, sia per quello che sta facendo quest'anno coach Pagano. Quindi è chiaro che come ho detto prima sarà uno dei leader della difesa per gli anni a venire.
Sì. Ti è sembrato, almeno io ho avuto un po' quella percezione dall'articolo, che leggendolo Pagano facesse quasi un riferimento al samurai dell'85 per le capacità di interpretare e di anticipare l'intelligenza footballisticamente parlando di Smith? Ovviamente Smith è un po' più grosso del nostro samurai, però se l'intelligenza c'è, male non fa.
Sì, no, ma se uno analizza bene l'uomo Smith, si capisce che è uno che è un uomo che calcola molto bene, sa molto bene calcolare, è molto intelligente e sa quello che vuole, sa come ottenerlo. e quindi è chiaro che anche sul campo da football è un giocatore che ti rende molto. Cioè, ricordiamoci che di solito quando firmi il primo contratto da rookie, la prima cosa che fai ti compri una super macchina per andare in giro e per farti
spararti le... Te la godi un po',
te la godi, sì, voglio dire. Poi Smith adesso non so sinceramente se questo acquisto è stato effettuato, ma per i primi mesi della sua vita da rookie a Chicago aveva una macchina normalissima, come potrebbe avere uno di noi, cioè quindi questo fa capire che anche dal punto di vista finanziario, cioè appunto non è uno stupido. Cioè non è sicuramente uno stupido, sa come muoversi e quindi bene, cioè se l'ha paragonato al samurai implicitamente.
No, quella è stata la mia percezione.
Ma se l'ha paragonato implicitamente al samurai, meglio, perché poi Smith, come tu hai giustamente detto, è più grande, quindi può essere soltanto un vantaggio.
Forse è un po' più cattivo. Perché Smith non mi questo sembra, sembra un mastino.
Questa è la cattiveria. Sulla cattiveria non mi esprimo. Però quello che va detto è che tra qualche anno, io adesso non so i progetti del front office, ma tra qualche anno sicuramente prenderà il posto lì in mezzo di Danny Trevathan. Che comunque ricordiamo che questo è l'ultimo anno di contratto per Danny, che in questi 4 anni ha preso 28 milioni di dollari, quindi 7 milioni di dollari l'anno, e si avvia a compiere 30 anni nel 2020, quindi io credo che non andrà via, magari rinnoveranno il contratto e gli abbasseranno un pochino lo stipendio, ma rimarrà, anche perché non credo che Trevathan ha voglia andare via dopo aver sofferto negli anni precedenti con una squadra che non era all'altezza. Adesso che la squadra funziona, io penso che possa tranquillamente prendere un pay cut, restare a Chicago qualche altro anno, magari chiudere la carriera a Chicago e cercare di vincere un altro Super Bowl.
Cesare, vai pure.
No, volevo dire una cosa sul binomio Trevathan Smith. Smith è partito con, tra virgolette, grosse aspettative. Stefano citava la firma del contratto quasi a ridosso dell'inizio della season, e fondamentalmente Trevathan è stato un po' come un padre, cioè nel senso è lui che ha gestito la difesa, è lui che Smith sta crescendo,
è il nostro capitano della difesa, che si vede al Smith... di là del... dimmi.
Sì. No, ma Smith sta crescendo sotto la lunga mano di Trevathan. Pertanto sono convinto che Trevathan possa rimanere se quest'anno ci togliamo delle belle soddisfazioni. La permanenza di Trevathan con noi sarà legata alla crescita di Smith.
Io credo sia più legata al fatto che, almeno a mio parere, in NFL, soprattutto in questo momento, in quanto a linebacker versatili come lui, perché lui è ottimo sia sui placcaggi che sugli intercetti, c'è un po' di penuria. E magari, pensando anche, non so, Mosley è riuscito a strappare un contrattone, se non sbaglio, quest'anno, che ha, mi pare, più di 35 anni, ma non vorrei dire una cavolata. E secondo me un'offerta gli può... No, ho detto una cavolata, scusate. Mosley, 26 anni. Mi sbaglio sempre con l'altro. Con l'altro che giocava nei Reds. Comunque, a 29 anni, a 30 anni il prossimo, secondo me la possibilità che qualcuno, qualche società magari un po' in sofferenza, un contrattone glielo offra, e da quel punto di vista fanno benissimo i Bears a tutelarsi avendo pronta una riserva fin da subito, insomma. Quindi ci può stare come cosa. Poi ovviamente tutti, e immagino anche Trematan, si augurino che il suo destino e quello dei Bears rimangano legate a doppio filo. Immagino, mi ricordo in stagione, forse l'abbiamo anche passato in pagina, l'immagine della nonna sul campo da football con tutta la squadra ad acclamarla, non so se vi ricordate.
Sì, la sorpresa di Nagy.
Sì, certo.
Esatto. Torno da Stefano perché so che avevi un'altra notizia, siamo ai 20 minuti, 21 minuti, quindi ci avviamo a chiudere in questa puntata flash. Un'altra chicca.
Allora sì, dunque, quello che ultimamente c'è stato il meeting annuale dei proprietari delle squadre NFL, e in questo meeting è stato proiettato un documentario girato da NFL Films e fortemente voluto dalla moglie del commissioner Goodell, in cui si parla delle donne più importanti della NFL, e ne si parla ovviamente tra le altre si parla della nostra mamma Bear, Virginia McCaskey. E tra l'altro la cosa interessante, adesso c'è un bellissimo articolo sul Chicago Sun-Times che vi consiglio di leggere, e che è stata, cioè, appunto, sapete tutti che mamma Bear si avvicina ai 100 anni di vita, e è stata viva per tutti tranne i primi 32 le prime 32 partite di Chicago Bears. I Chicago Bears credo che abbiano giocato intorno alle 1000-1300 partite, e a differenza delle altre tre donne citate in questo documentario, una è Martha Ford, per dirvi, l'altra è la moglie dell'ex presidente degli Steelers, Rooney, e l'altra ancora è la moglie del presidente dei Kansas City Chiefs, è l'unica che è nata nel suo ruolo. Le altre tre sono diventate donne di football quando hanno sposato il proprietario della squadra. Tra lei è la figlia di George Halas, cioè del fondatore dei Bears, e ha preso il comando della franchigia circa 35 anni fa, quando suo fratello è morto, che suo fratello era il presidente designato, se vogliamo, da Papa Bear.
Un po' di maschilismo, considerando l'epoca di allora, ci stava ancora.
Sì, vabbè, ma anche perché probabilmente era anche più meno interessato, cioè è un Halas, ovviamente, la Virginia, però è chiaro che magari il fratello era quello più dentro,
più interessato, se vogliamo. Certo.
Sì. E quindi, però appunto, se leggete l'articolo, leggerete che ha un bel caratterino. Mi piace citare questa piccola nota di colore, a parte parla del fatto che ha conosciuto tutti personalmente, ovviamente ha conosciuto personalmente tutti gli Hall of Famer dei Bears.
Il vantaggio di avere 2000 anni.
Sì, anche. E che prende estremamente a cuore le sorti della le sorti della... lei va a vedere le partite, va a vedere tutte le partite, anche, anche quelle fuori casa, e si arrabbia parecchio quando i Bears non vincono, tanto che ci fu una, 2 anni fa mi pare, parlò, ci fu una dichiarazione del di George McCaskey che parlò proprio del fatto che sua madre era incazzata nera, parole di George, sì, parole di figlio, per come stava andando la stagione di Bears. E questa piccola nota di colore, che visto che stiamo parlando comunque della prima partita di campionato, e l'anno scorso quando abbiamo giocato a Chicago contro i Packers, l'ultima partita dell'anno scorso contro i Packers, e era Mama Bear era nell'hospitality lì al Soldier Field, e c'erano ovviamente anche i dirigenti dei Packers, e si sono parlati, e i dirigenti dei Packers hanno fatto i carini dicendo che se loro fossero usciti dalla lotta per andare ai playoff, se loro non fossero andati ai playoff, avrebbero tifato per i Bears. Questo è da capire quanto sia
la falsità, non c'è mai fine.
E quello che cito testualmente le parole dall'articolo, dice, la gente dei Packers in quell'occasione fu veramente carina, disse che se loro non sono nei playoff avrebbero tifato per noi, e io ero lì pensando, sono veramente molto più carini di quanto io lo sia. Del resto è sempre la figlia di George Halas. Quindi no, vi consiglio, se avete tempo, tanto credo che duri anche poco, adesso ve lo dico precisamente, sì, dura pochi minuti, e
magari lo mettiamo in pagina settimana insieme all'uscita di The Week. Sì.
E vi consiglio di guardarlo, perché comunque è una cosa molto carina. Se potete leggete anche l'articolo, è bello, molto bello. Parla del suo rapporto con Brian Piccolo,
famosissimo giocatore entrato nella storia, al punto da,
sì, sì.
Se non sbaglio c'è il premio, no? Sul premio Piccolo.
Sì, 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 sì,
c'è il premio. Un film.
Sì, sì, c'è anche il film Brian Song, mi pare si chiami il film.
Esatto.
Guardatelo, perché è molto bello, dell'amicizia tra lui e Gale Sayers. Quindi parlava dei due giocatori più che le erano rimasti più nel cuore, Peyton e Brian Piccolo.
Perfetto, direi una nota di cultura e stranezze abbastanza impressionante, considerando soprattutto che deriva così, niente, ve le regaliamo così, no, noccioli di cultura così regalate a chi le prende. Siamo arrivati alla mezz'ora, io direi che la puntata può dirsi in chiusura. Abbiamo parlato un po' della difesa, abbiamo parlato un po' dell'attacco, delle foglie di Nagy, insomma gli argomenti non sono esattamente scintillanti in questo periodo, ma parlare di football, parlare di Bears è sempre la nostra priorità. Perciò io vado a salutare prima i nostri, i miei, anzi, amatissimi collaboratori. Io saluto, ringrazio Stefano per l'approfondimento su Virginia McCaskey, oltre che a tutto il discorso e il resto, che è stato fantastico. Stefano,
grazie.
Ti ringrazio e ti auguro una buona notte, considerando che noi registriamo di martedì sera tarda.
Sì, tarda, infatti. Sì, grazie, che saluto tutti, Bear Down e buonanotte.
Saluto anche, do anche la buonanotte a Cesare Menini.
Bear Down dalla Bear Cavern di Bologna.
Noi ci stiamo oggettivamente addormentando. Io vi invito ovviamente come sempre a mettere mi piace alla pagina, il follow su Twitter e a seguirci su Instagram. Ringrazio come sempre The Cutting Edge, il grande contenitore di podcast in cui siamo e con cui conviviamo assieme a tantissimi altri podcast di squadre di football e non. È arrivata anche la Major League Soccer, per, se siete appassionati. Vi invito a seguire la pagina, e vi invito a seguirla la pagina particolarmente perché nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, cominceremo un pochino a svelarvi quello che stiamo sviluppando, su cui stiamo lavorando per un'apertura di stagione che, insomma, ci possa regalare tanti sorrisi. Ovviamente tutti Bears, tutti Navy ed Orange per la prima di campionato, e ovviamente Bear Down a tutti. Sell your